Prima della preghiera vorrei leggere un brano tratto da Amos 3, il noto passo dal versetto 3 al versetto 8. Alziamoci in piedi. Amos capitolo 3 dal versetto 3. Due uomini camminano forse insieme se prima non si sono accordati? Ruggisce forse il leone nella foresta se non ha una preda? Il leoncello fa forse udire la sua voce dalla tana se non ha preso nulla? Cade forse l'uccello nella rete a terra se non gli è tesa una trappola? Scatta forse la tagliola dal suolo se non ha preso qualcosa? Squilla forse la tromba in una città senza che il popolo tremi? Piomba forse una sciagura sopra una città senza che il Signore ne sia l'autore? Poiché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi profeti. Il leone ruggisce, chi non temerà? Il Signore Dio parla, chi non profetizzerà? Vogliamo pregare. Signore nostro Dio, ti ringraziamo di cuore per questo giorno. È un giorno che tu hai fatto. C'è forse qualcuno in questa assemblea che tu non abbia condotto qui? C'è forse qualcuno qui per ascoltare la tua parola senza che tu gli parli? No, Signore, siamo qui per ascoltare la tua parola, per accoglierla, per essere benedetti. Signore Dio, tu sei fedele, tu sei il Dio vivente, il Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio di Israele, l'unico vero Dio che esiste. Ti sei rivelato a noi in Gesù Cristo, nostro Signore. Grazie, grazie per questo. Avevi un grande scopo in mente. Ti sei fatto simile a noi per renderci simili a te. Amato Signore, ti chiediamo con tutto il cuore di perdonarci tutti i nostri peccati. Togli da noi tutto ciò che potrebbe frapporsi tra te e noi. Coprici con il tuo prezioso e santo sangue. Togli tutto dai nostri pensieri, dai nostri cuori. Togli tutto da noi, o Signore. Lavaci nel prezioso sangue di Gesù, nel flusso purificatore, perché tu sei un Dio santo e tu vuoi santificarci con la tua santa presenza e avere comunione con noi. Amato Signore, prendi sotto il tuo controllo questa assemblea. Ti chiediamo la guida del tuo Spirito Santo. Amato Signore, guida la parola, parlaci, aiutaci a trovare i passi della Bibbia attraverso i quali vuoi parlarci. Ti prego, prenditi cura di tutti noi. Tu conosci le necessità di ciascuno, le richieste di preghiera, malattie, qualunque cosa sia, Signore, possa piacere a te in quest'ora far crescere la fede nella tua onnipotenza, nella tua presenza, nella tua azione nel tuo potere di salvezza e di guarigione. Amato Signore, donaci uno sguardo chiaro su di te, sulla croce del Golgota, dove hai sofferto per noi, hai versato il tuo sangue e ti sei lasciato martellare e torturare finché noi potessimo essere guariti. Sì, attraverso le tue ferite siamo stati guariti. Amato Signore, ti lodiamo insieme, ti rendiamo in anticipo ogni onore, ogni lode, ogni adorazione, perché tu sei fedele. Finora, fino a qui, non ci hai abbandonato e non ci hai deluso. Tu sarai con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ti lodiamo e glorifichiamo il tuo nome meraviglioso e santo. Alleluia. Amen. Potete sedervi. Oggi è un giorno speciale qui a Zurigo. Siamo molto grati al Signore per come guida le cose e accettiamo tutto ciò che viene dalla sua mano. Ora vi dirò semplicemente cosa rende speciale questo giorno. Sapete bene che non ci gloriamo degli uomini, tutta la gloria appartiene al Signore, ma ci sentiamo semplicemente onorati. La parola giusta è proprio questa, che la figlia minore del nostro amato fratello Branham sia oggi qui nel nostro mezzo. Si tratta di Sarah Branham, la figlia minore del fratello Branham, che era in macchina al momento dell'incidente e ha visto e vissuto molto. Le diamo un caloroso benvenuto. Dio ti benedica in mezzo a noi. Tutti sono felici che tu sia venuta qui. E per quanto mi riguarda, mi ha commosso profondamente. Sapete tutti che c'è stato un periodo in cui ho cercato il fratello Branham e Dio mi ha risposto attraverso di lui. Anche questo lo apprezzo molto. Dio parla attraverso le persone. E ora vediamo che la figlia del profeta riceve improvvisamente questa istruzione, questa indicazione. Vai a cercare il fratello Frank. E improvvisamente lei chiede, il fratello Frank in Germania, e la risposta arriva chiara e netta. Sì, vai a cercare il fratello Frank in Germania. Mi sento onorato dal Signore non solo per aver avuto il privilegio di cercare l'uomo di Dio di quest'ora attraverso il quale mi ha parlato, attraverso il quale Dio mi ha aiutato, ma anche perché ora è giunto il momento in cui Dio ha potuto usare la mia piccola persona per aiutare proprio questa famiglia in entrambi i sensi, spiritualmente e anche materialmente, nei fatti e nella verità. E così vediamo le vie di Dio, il nostro Signore, che rimangono sempre le stesse. Egli guida, conduce e dirige tutto secondo il suo eterno consiglio e beneplacito. A lui sia tutta la gloria e tutta la lode. Prima di passare alla meditazione della parola, abbiamo una benedizione di bambini e vorrei chiedere ai nostri fratelli e sorelle di venire avanti. E oggi leggerò la parola corrispondente alla benedizione dei bambini, affinché tutti sappiano che nella Sacra Scrittura è scritto che il Signore ha benedetto i bambini, la consacrazione dei bambini. Marco capitolo 10 dal versetto 13 al versetto 16. Gli presentarono dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano loro, coloro che gliene presentavano. Gesù, veduto ciò, si indignò e disse: «Lasciate che i bambini vengano da me, non glielo vietate, perché il regno di Dio è di chi è come loro. In verità vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino non vi entrerà affatto». e presili in braccio, li benediceva ponendo le mani su di loro. Questo è quanto dice la Sacra Parola di Dio. Fino a qui questa parola. Siamo qui per fare al suo posto e nel suo nome ciò che Lui ha fatto. Lode e ringraziamento sia al Signore per la sua grazia, per la sua fedeltà, per tutto ciò che fa per i figli degli uomini. Poiché oggi abbiamo un ospite illustre, come ho già detto, siamo grati che Dio abbia disposto così e gli siamo grati per le sue vie che rimarranno per noi sempre incomprensibili. Ripenso ai giorni in cui Dio mi ha parlato in modo speciale attraverso la predicazione del fratello Branham e il suo ministero mi ha dato proprio quest'uomo come benedizione, che è diventato quest'uomo una benedizione per me e per tutto il mondo. Se non ci fosse stato il fratello Branham, non ci sarebbe stato il messaggio del tempo della fine e non ci sarebbe stato il fratello Frank a proclamarlo. Dio provvede a tutto in un modo che è semplicemente perfetto, che noi non possiamo comprendere, ma che Egli ha già stabilito e deciso nel suo piano. Oggi vorrei leggere alcuni passi delle Scritture e mettere un po' in risalto il ministero che Dio ha dato per questo tempo, perché è Dio che lo ha determinato, disposto e fatto così. E poiché è Lui, gli rendiamo tutta la gloria per questo. Torniamo alle parole introduttive del capitolo 3 di Amos, parole che tutti conosciamo molto bene, in particolare i versetti 7 e 8. No, il Signore Dio non fa nulla senza prima aver rivelato il suo consiglio ai suoi servi i profeti. Abbiamo sottolineato abbastanza spesso che gli evangelisti e i dottori hanno il loro posto, i pastori hanno il loro posto, ma la parola è stata data ai profeti, è venuta ai profeti. I profeti sono stati fatti da Dio in modo tale da essere in contatto con Lui. Dio ha stabilito un contatto con loro, ha potuto rivelare loro la sua parola e la sua volontà affinché potessero trasmetterle e dire al popolo di Dio ciò che Dio aveva da dire. E qui è scritto: poiché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi i profeti. Non facciamo distinzione, non classifichiamo in grande e piccoli, importante o non importante. Tutti gli uomini di Dio hanno svolto nel loro tempo un compito che nessun altro avrebbe potuto svolgere. Nel loro tempo hanno avuto il ruolo che era stato loro assegnato per quel periodo. Possiamo tranquillamente fare dei nomi, sono stati molti che sono stati utilizzati da Dio di questi evangelisti. Possiamo iniziare con Calvino a Ginevra, continuare con Zwingli a Zurigo, passare a Schweckefeld e Lutero, chiunque essi fossero. Possiamo citare Huss e Wycliffe, che erano insieme a Londra, uno di Pagra e l'altro dalla Gran Bretagna. C'erano uomini di Dio che ai loro tempi facevano ciò che Dio voleva che facessero. C'era Spurgeon, c'era Boni, c'era Moody, Finney, ce n'erano molti. C'era un John Wesley, c'era Whitfield, ce n'erano molti. Ma poiché viviamo negli ultimi giorni, cioè in un'epoca profetica, non era sufficiente solo leggere la Scrittura e parlarne. Ora, in questo periodo profetico della storia della salvezza, Dio ha dovuto necessariamente mandare un profeta per mettere la parola profetica sul candelabro, affinché la nostra fede fosse davvero ancorata alla parola rivelata. E non facciamo qui alcun paragone per mettere in ombra gli altri, perché, come già detto, non ci fossero stati tutti questi precursori, non ci sarebbe stato nemmeno il fratello Branham. L'intero sviluppo dalla Riforma è un progresso fino a quando finalmente potremo assistere al cristianesimo primitivo per grazia e vedere con i nostri occhi il completo ristoramento e percepirlo in mezzo a noi. Ma nessuno di questi uomini negli ultimi 400 anni ha posto i passi scritturali sul candelabro come ha fatto il fratello Branham, e nessuno di loro ha realizzato ciò che è accaduto nella nostra generazione. Vorrei leggere alcuni passi delle scritture, il primo dal capitolo 2 di Ebrei, versetto 3 e 4. Ebrei capitolo 2, versetti 3 e 4. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunziata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito. Mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere, e con doni dello Spirito Santo secondo la sua volontà. Tutti i riformatori hanno parlato della parola, ma la conferma divina, l'accompagnamento soprannaturale, o comunque lo si voglia chiamare, non c'è stato. Hanno predicato e la gente ha creduto. Ma ai nostri giorni Dio ha confermato, come nel ministero di Gesù Cristo e come ai tempi degli apostoli. Siamo semplicemente riconoscenti a Dio per questo. E come ho appena detto, gli altri fratelli hanno letto la stessa Bibbia, ma hanno fatto propri solo i passi della Scrittura che si applicavano a loro. Quante volte il fratello Branham ha letto Giovanni 14, versetto 12, lo ha letto a ragione. Qui infatti sta scritto Giovanni 14, versetto 12. In verità vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori. Calvino, Lutero e tutti gli altri semplicemente non si sono basati su questo passo delle Scritture. Non erano stati chiamati a farlo, non era ancora il tempo giusto. Dio li ha usati per diffondere la parola tra il popolo affinché la cosa potesse essere avviata, e anche gli altri uomini di Dio, Charlie Price e tutti gli altri che Dio ha usato potentemente, i fratelli Jeffrey, c'è stato un movimento dello Spirito Santo. Ma nessuno di questi uomini ha avuto il coraggio di basarsi su questo passo della Bibbia e dare a Dio l'opportunità di continuare il ministero di Gesù Cristo. Ma lo diciamo con umiltà e riconoscenza: se il fratello Branham non fosse stato designato e chiamato a farlo, avrebbe potuto citare questo passo della Bibbia 100 volte e non sarebbe successo nulla, perché se Dio non fa nulla, non succede nulla. Possiamo dire 100 volte: qui sta scritto, e se Dio non lo fa da soli, non possiamo farlo. Perché lo ha fatto? Perché era stato predestinato da Dio. E vi dico anche la verità in questo: proprio perché il Signore è disceso nella nostra generazione nella colonna di nuvole e di fuoco, nella luce soprannaturale, e ha confermato la sua parola come nei giorni in cui camminava sulla terra, proprio per questo Gesù Cristo ci è stato presentato come lo stesso ieri, oggi e in eterno. Se ciò non fosse accaduto, il testo sarebbe ancora in Ebrei 13, versetto 8. Ma questo testo è sempre stato nella Bibbia, non solo dalla nostra generazione. Ma c'era un uomo nella nostra generazione che era stato designato da Dio affinché questo testo non fosse solo pronunciato a parole, ma fosse confermato dalla potenza di Dio, che Gesù è risorto dai morti, vive nella Chiesa e fa ancora oggi ciò che faceva allora. E con quanta umiltà, ma anche con quanta certezza, il fratello Branham ripeteva continuamente: se il Signore è risorto e vive, allora oggi fa ciò che ha fatto allora. E usa il paragone e dice: se lo spirito di un compositore, e prende Beethoven nel paragone, se lo spirito di Beethoven fosse in voi, allora sareste come Beethoven. Se lo spirito di Shakespeare fosse in voi, sareste come Shakespeare. E poi continua: se lo spirito di Cristo è in voi, allora siete come Cristo era. Siete diventati partecipi della natura divina. E lui si basò su questa parola e non lasciò spingere via, ma rimase saldo come una roccia sulla parola. Lutero disse: qui sto, non posso fare altrimenti. Ma qui c'era un uomo che Dio sosteneva, che Dio riconosceva. A letto ho fatto riferimento a questo versetto abbastanza spesso. In verità vi dico che chi crede in me, non in un'organizzazione, non in una dottrina, ma in una fede vivente operata da Dio in Gesù Cristo, il crocifisso e risorto. Chiunque debba fare i conti con questo, oggi mi includo volentieri, tutti noi vogliamo cominciare a credere che questo versetto sia al plurale e non al singolare. Se fosse al singolare, potremmo dire: sì, bene, allora la questione ha trovato il suo compimento, è stata risolta e quindi appartiene al passato. Notate il plurale in questo versetto. In verità vi dico, non ti dico a un singolo individuo. In verità vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori.
Ja,
che Dio possa mettere anche noi che siamo giunti a questa fede vivente su questo fondamento solido, affinché diventiamo saldi e confidiamo in Dio, affinché Egli confermi la Sua parola, perché anche noi ne abbiamo ottenuto il diritto. Permettetemi di fare questo paragone. Ai tempi di Finney o di chiunque erano i figli di Dio che giunsero alla fede, sperimentarono le stesse promesse, la stessa parola e le stesse cose che venivano predicate. Dobbiamo ora avere chiarezza che non solo ci sono state annunciate queste cose, ci sono state presentate, ma che il Signore vuole testimoniare nella Chiesa chiamata fuori, che le stesse opere che sono state compiute possono compiere nuovamente secondo la parola della Scrittura attraverso la sua Chiesa. Secondo le parole della Scrittura, glorifica il tuo nome. E la risposta è: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Dio ha confermato la verità della sua parola e continuerà a confermarla, perché Egli è lo stesso, è fedele. E noi tutti crediamo sinceramente che, così come il popolo di Dio poteva basarsi sui passi biblici predicati e prendere Dio in parola, così anche noi in questo tempo possiamo basarci sui passi biblici predicati e posti sul candelabro e contare con fede sul fatto che Dio è fedele e deve confermare la sua parola, perché la Scrittura non può essere infranta. Se guardiamo con ammirazione al ministero che Dio ha dato, non ne otterremo la parte che ci spetta. Guardando a Dio, dobbiamo davvero contare su questo oggi, in quest'ora, che lo stesso Dio di Elia e del fratello Branham, lo stesso Dio è il nostro Dio, è qui oggi. Lui non ha riguardo alla persona, non tutti sono Paolo, non tutti sono il fratello Branham, ma tutti coloro che hanno creduto secondo le Scritture in ciò che gli uomini di Dio hanno predicato. Dio ha confermato la sua parola con segni e prodigi. In verità vi dico, non a uno solo, ma a chiunque voglia ascoltare e credere. Vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori. Il fratello Branham disse che si trattava di miracoli della creazione. Allora il Signore, in quel tempo il Signore diede la vista ai ciechi, fece camminare gli zoppi, i sordi poterono udire di nuovo. Più grande di questo, miracoli della creazione. Penso al miracolo della creazione con il naso. È il più impressionante di tutti. Quando la sorella è venuta nella fila di preghiera e ha tenuto il fazzoletto davanti a sé, e il fratello Branham ha detto: non piangere sorella, credi soltanto, perché tutto è possibile a chi crede. E la sorella ha ancora il suo fazzoletto davanti al naso, e improvvisamente lo ha messo da parte. Il cranco le aveva divorato il naso fino all'osso. Sono sincero, non so come avrei reagito in quel momento. Il fratello Branham non rimase scioccato, non si fece prendere dal panico. Disse con la stessa calma di prima: credi solo abbi fede. E non si tirò indietro con belle parole. Disse: solo abbi fede. E lui stesso ha creduto, ha agito e ha pregato per la sorella. era scritto nel Herald of Hope, pubblicato a Chicago. In 3 settimane esatte era cresciuto un nuovo naso. Era avvenuto un miracolo della creazione. Farà anch'egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori. In che modo viene onorato Dio? Permettendogli di compiere grandi cose in noi, liberando la fede che non è vincolata, ma libera di muovere il braccio di Dio. In questo modo viene onorato il Signore. Come già accennato, tutti gli altri non hanno dato particolare risalto a Ebrei 13, versetto 8. Hanno tradotto tutti questi passi, forse li hanno anche letti, ma non ne sono stati particolarmente colpiti, perché il tempo per questo ministero conclusivo non era ancora giunto. Oggi, per la grazia, possiamo avere gli occhi aperti e sapere che viviamo nella fine dei tempi, sì, alla fine dei tempi, e che Dio sta portando a termine la sua opera, e che per farlo ha bisogno di persone che siano parte integrante della sua opera. Sto pensando adesso all'ultimo terremoto che ha colpito Los Angeles. Ero proprio negli Stati Uniti e mentre questo accadeva mi è venuto in mente quanto tutto possa essere vicino. Il fratello Branham dice qui nel sermone il rapimento. Il fratello Duffla me l'ha gentilmente passato poco fa. Qui nel sermone il rapimento a pagina 36, proprio in alto nel primo paragrafo. Oh, sto pensando al mio ultimo messaggio in California. Pensavo che non ci sarei mai più tornato quando ho predetto che Los Angeles sarebbe sprofondata nell'oceano. Così dice il Signore, accadrà, è finita, è spazzata via, è stata abbandonata. A che ora? Quando? Non so quando, ma affonderà. Subito dopo la zona è stata scossa da scosse di terremoto. Noi non siamo contenti quando accadono cose del genere. Vorremmo che il mondo intero prestasse attenzione mentre viene trasmesso il messaggio di Dio. Allo stesso modo sappiamo che non ascolteranno. È sempre stato così e sarà anche adesso così. Ignoreranno la voce di Dio e il messaggio di Dio. E i capi spirituali faranno in modo che vengano distratti dalla vera parola di Dio con alleluia, tamburi e trombe. Ed è qui che l'inganno è più grande. Qui ancora è scritto: molti di voi uomini erano lì quel giorno quando l'angelo del Signore scese sulla roccia, quando quella luce e quel fuoco caddero dal cielo sulla roccia attorno alla quale ci trovavamo. Cari, è la verità. Quest'uomo era un uomo di Dio, un uomo al quale il Signore si era rivelato in modo soprannaturale, alla cui destra stava l'angelo del Signore quando pregava per i malati. Un uomo che vedeva scendere la luce e il fuoco soprannaturali. Davvero un uomo di Dio come Mosè, come Elia, come Paolo, un uomo mandato da Dio. Qui continua dicendo: la roccia è stata strappata dalla montagna e scagliata nella zona. Le rocce si sono uditi 3 forti tuoni, ho detto, il giudizio colpirà la costa occidentale. Due giorni dopo l'Alaska è quasi sprofondata. Chiunque abbia mai seguito geograficamente la fenditura di Sant'Andrea può vedere come parte dell'Alaska si immerge nel mare, poi rimerge davanti a Auckland e scende quasi fino a San Diego. E fratello Branham disse: la costa occidentale si separerà prima della venuta del Signore. E le persone non ci credono, anche se sta accadendo non ci credono. Tuttavia coloro che hanno compreso che il fratello Branham è un uomo mandato da Dio ci credono, e penso che ora anche gli ultimi dovrebbero svegliarsi, perché questi sono i presagi di ciò che effettivamente accadrà in breve. Poi continua a dire: ricordate che lo stesso Dio che ha detto questo ha anche detto che Los Angeles è destinata alla distruzione, è finita, non so quando, non posso dirlo. Potete leggere voi stessi in diversi punti in cui il fratello Branham fa riferimento a questo. Lui l'ha visto, l'ha annunziato, accadrà. Da un punto di vista terreno sarà una catastrofe. Ah, qui dovrei leggere anche qualcos'altro, cioè riguardo alla sposa. Ripenso a ciò che il fratello Branham ha detto dei predicatori. Los Angeles è un cimitero per i predicatori. Probabilmente non c'è città al mondo dove così tanti uomini e donne predicano dall'alba al tramonto come a Los Angeles. In un parco predicano 30, 40, 50 persone. Ho attraversato la città, l'ho attraversata io stessa. È quasi incredibile. Anziane madri con abiti lunghi fino ai piedi proclamano il Vangelo di Gesù Cristo a modo loro, con il loro zelo. Non hanno accettato il messaggio di Dio. Anche quando ho visto questo mi ha colpito profondamente. Quanto è terribile aver servito Dio con le migliori intenzioni religiose, ma aver effettivamente ignorato Dio e ciò che fa. E qualcuno mi ha detto in questi giorni: signor Frank, il movimento pentecostale è sempre stato criticato, ma da quando si è schierato così fortemente a favore della Chiesa Cattolica Romana, nessuno crede più in loro, perché qualcosa non può essere giusto. Se potete fare, se si può fare cose comune con la Chiesa Cattolica Romana. Non vogliamo approfondire questo argomento. Non è l'unzione la prova. La prova rimane se la parola di Dio viene rispettata, accettata e creduta, e se noi accogliamo la verità e lo Spirito ci sigilla fino al giorno del ritorno di Gesù Cristo nostro Signore. Qui il fratello Branham continua dicendo: ricordo la sera in cui ho visto l'anteprima della sposa. Questo è successo prima che vedessi quella visione. Ero lì e ho visto una bella signora vestita in modo elegante che marciava in quella direzione. Nella visione c'era qualcuno accanto a me, e quando l'ho visto mi è stato detto: l'anteprima della sposa. L'ho vista passare. Sono venuti da veniva da questa parte e hanno proseguito là. Ho sentito arrivare qualcun altro. Dall'altra è arrivata la chiesa, asiatica. Oh, state parlando di sporcizia. Poi è arrivata la comunità europea. Oh, poi ho sentito arrivare qualcuno con il rock and roll, ed era Miss America. La chiesa non indossavano nemmeno dei vestiti, avevano della carta grigia come quella dei giornali e la tenevano davanti a loro, ballando il rock and roll. Miss America, la chiesa. Non era un'invenzione. Sapete bene, Giovanni vide due cose sull'isola di Patmo. Vide la grande prostituta cavalcare la bestia ricoperta di nomi blasfemi e vide la sposa dell'agnello adornata e vestita di lino bianco splendente. Se l'uomo di Dio dell'ultima ora vede da un lato la chiesa e dall'altro la sposa, allora dobbiamo rispettarlo. E Dio può prendere esempi terreni per spiegare il significato divino, soprannaturale e spirituale. Miss America, spogliata con solo una foglia di fico davanti a sé per nascondere la vergogna della nudità. Ma nell'ultima epoca della Chiesa Laodicea sta scritto proprio lì, perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco e delle vesti bianche per vestiti perché non appaia la vergogna della tua nudità. A che serve fare ciò che fecero Adamo ed Eva? Giocare un po' a nascondiglio, a nascondino. Quando il Signore verrà, ogni gioco di nascondino avrà fine. Non basta coprirsi con qualcosa, ma bisogna rivestirsi del velo che è la giustizia dei santi. Questo è ciò che Dio vuole fare con tutti noi in questo tempo. Si potrebbe continuare a leggere molto altro ancora, potete continuare a leggere, ma la canzone è stata cantata avanti, guerrieri di Cristo. Si può cantare, grande Dio, ti lodiamo. Si può cantare, se avessi mille lingue, le mille lingue non servono a nulla. Allora è meglio una lingua sola se può lodare Dio con sincerità, perché ha riconosciuto ciò che Egli fa in questi giorni per grazia secondo la sua parola. Questo giorno, come ho detto, è un giorno speciale per noi. Con grande gratitudine e riconoscenza vorremmo far sapere al nostro Signore e Dio che apprezziamo il fatto che abbia potuto trovare nella nostra generazione qualcuno su cui posare le sue mani benedicenti, attraverso il quale potesse parlare, attraverso il quale potesse operare, qualcuno attraverso il quale è avvenuto ciò che è avvenuto nel ministero di Gesù Cristo. Nessun altro, non lo so dalla storia della Chiesa, nessun altro letto a Giovanni 5 dal versetto 19 fino al 21. Nessun altro l'ha fatto. Il fratello Branham lo faceva molto spesso, quasi prima di ogni culto, servizio di guarigione. Vi leggo ciò che è scritto qui in Giovanni 5 dal versetto 19. Gesù quindi rispose e disse loro: in verità vi dico che il figlio non può da se stesso fare cosa alcuna se non ciò che vede fare dal padre. Vede dal padre, qui quindi vedeva, prima di fare qualcosa vedeva ciò che doveva essere fatto e poi lo faceva. Perché le cose che il padre fa, anche il figlio le fa ugualmente. Perché il padre ama il figlio e gli mostra tutto quello che egli fa. Avete letto? Perché il padre ama il figlio e gli mostra tutto quello che egli fa e gli mostrerà opere maggiori di queste affinché ne restiate meravigliati. Sia lodato il nome del Signore. Tutti voi che avete visto il film in cui il fratello Branham prega per i malati, lui è lì senza alcun potere e dice: non posso fare nulla, aspetto la presenza di Dio. E improvvisamente lui stesso era sorpreso, lo si vede dalla sua reazione, che ha prestato attenzione, improvvisamente si accorge che l'angelo del Signore è sulla piattaforma. non era quest'uomo umile, ma Dio il Signore che ha avuto pietà di tutti noi. Per operare in modo soprannaturale in questa epoca profetica, per tirare fuori il popolo di Dio dal caos e riportarlo alla fede dei padri apostolici. Egli disse: non posso fare nulla se non mi viene mostrato. E improvvisamente il fratello Branham dice: ora vedo la luce lì e o là. E poi racconta ciò che ha visto e ciò che gli è stato comunicato, lo ha trasmesso. Un tale ministero, lo confessiamo davanti a Dio e al suo popolo, non c'è stato in quasi 2000 anni. È piaciuto al Signore visitare misericordiosamente il suo popolo e darci il discernimento affinché non dicessimo: quest'uomo è Belzebù e così via, ma affinché riconoscessimo: ecco un uomo mandato da Dio, legittimato da Dio, attraverso il quale sono state compiute le opere come sono state compiute nel ministero di Gesù Cristo. E anche questo ha molto da dire a tutti noi che allora a Houston, in Texas, nel grande Colosseo, dove erano riunite circa 23.000 persone, la luce scese sul fratello Branham. E c'era sempre un rumore associato a questo, come il soffio di un forte vento, e lui sapeva in quel momento che era successo. La foto è nota a tutti noi. Essa conferma che quell'uomo non ha solo pronunciato parole, non ha solo detto cose, ma che Dio ha confermato e legittimato ciò che quest'uomo aveva da dire per conto divino, per conto di Dio, e quindi possiamo testimoniarlo. Non abbiamo seguito favole ingegnose, ma il Signore nostro Dio. E rendiamo gloria solo a Lui per questo. Ma siamo riconoscenti di essere stati coinvolti in ciò che Dio sta facendo ora. Lasciatemi leggere ancora un po' precisamente ciò che riguarda l'opera di Dio. Gesù disse: le stesse opere che ho compiuto io. E poi arriva all'opera di Dio al singolare in Giovanni capitolo 9. In Giovanni capitolo 9, versetto 4, ci viene detto: dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno, la notte viene in cui nessuno può operare. La notte sta arrivando. Al profeta Isaia fu chiesto: sentinella, che ora è della notte? E la risposta fu: arriva il mattino e anche la notte. Se volete saperne di più, tornate e chiedete. Potete leggerlo nel profeta Isaia. Volevamo saperne di più. Siamo tornati, siamo venuti e chiediamo: Signore, cosa hai da dirci? Arriva l'eterno mattino, ma anche la notte. Il mattino per coloro che credono nel Signore, lo servono e lo seguono. La notte per coloro che hanno rifiutato la luce e sono rimasti nelle tenebre. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato. Gesù disse: le opere che io faccio anche voi le farete. Egli non fece nulla come figlio dell'uomo. Egli vide ciò che il Padre faceva e fece lo stesso. Lo stesso accadde col fratello Branham. Egli vide ciò che Dio fa e udì ciò che fu detto e fece secondo ciò che gli fu detto. In Giovanni capitolo 4 si parla al singolare dell'opera di Dio. Giovanni capitolo 4 versetto 34. Gesù rispose loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Si tratta quindi sia al plurale che le opere di Dio non siano compiute in modo diversi, sia al singolare che l'opera di Dio nel suo insieme giunga a compimento con la Chiesa e poi con Israele, a secondo di ciò che è stato appena detto o fatto. Le due cose vanno di pari passo. L'opera di Dio è in quanto tale nella sua totalità con la Chiesa e poi con Israele, ma anche le opere che appartengono alla predicazione, perché è scritto: la fede senza le opere è morta in se stessa. La predicazione nella nostra generazione era esattamente come abbiamo letto in Ebrei 2, versetti 3 e 4. Così come la predicazione aveva avuto inizio attraverso Gesù Cristo. Così è scritto: Giovanni ha preparato la strada, ma attraverso Cristo la cosa ha avuto inizio. Egli è l'inizio e la fine, è l'alfa e l'omega. Così come era iniziata attraverso di lui, così ebbe una breve continuazione nei giorni degli apostoli, ma da allora non si trova più, non si vede, non si sente più sulla terra. Le persone hanno sperimentato Dio in un certo modo. Hanno ricevuto il perdono dei peccati, hanno ottenuto la certezza della salvezza e nella misura in cui è stato loro predicato, lo hanno sperimentato e hanno servito il Signore. Ai nostri giorni Dio ha fatto qualcosa di nuovo e ha compiuto alla fine di ciò che era avvenuto all'inizio, quello che era all'inizio l'ha fatto alla fine per attirare davvero l'attenzione del suo popolo su di sé, sulla sua parola, sulle sue opere in questi ultimi tempi. Perché è risaputo, si dice, Cristo è qui e Cristo è là. Si dice, dappertutto che è lì, ma dove si trova realmente? Laddove può parlare, dove può agire, dove può rivelarsi, proprio come quando camminava sulla terra. Questa è stato anche il mandato diretto che è stato dato al fratello Branham a suo tempo. Ve l'ho già detto e forse un giorno tradurrò in tedesco su cassetta la testimonianza del fratello Branham, dove egli spiega e conferma letteralmente che l'angelo del Signore gli ha indicato Giovanni 4, gli ha indicato Giovanni 1, gli ha indicato direttamente la conversazione con la donna al pozzo e gli ha detto: lo stesso si ripeterà ora come segno del Messia nel tuo ministero e sarà l'ultimo segno per la Chiesa. La spiegazione era che il Signore aveva dato questo segno ai giudei e ai samaritani, ma mai alle nazioni, ai pagani. E l'angelo del Signore disse: come allora nel ministero di Gesù fu dato questo segno profetico agli ebrei e ai samaritani, così il Signore poté dire a Natanaele: prima che Filippo ti chiamasse, ti ho visto sotto il fico. Egli poté dire a Pietro: tu sei Simone, figlio di Siona, di Giona. Egli può dire alla donna, hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. E voi tutti conoscete i Vangeli. L'angelo lo ha spiegato. Lo stesso deve ripetersi come ultimo segno per la Chiesa tra le nazioni. Sì, chiedete oggi a un predicatore pentecostale in tutta Europa che ora loda e glorifica il Signore in diverse lingue. Chiedetegli cosa ha fatto veramente Dio. Io posso dirvi cosa vi diranno, cioè quello che hanno da mostrare. Ma oggi non si tratta di ciò che ha un movimento pentecostale, ha una missione pentecostale. Oggi si tratta di ciò che Dio fa secondo la sua parola tra il suo popolo. Ciò che per noi è caro e prezioso, altri lo calpestano. E perché? Perché studiano le scritture ma non vengono al Signore per essere veramente colpiti e permeati dalla verità. Vogliono che Dio sia con loro. Noi vogliamo essere con Dio affinché Lui possa essere con noi. Non che Lui si adatti a noi, ma che noi ci adattiamo a Lui. C'è ancora una parola dell'Antico Testamento e una dal Nuovo Testamento che vorrei leggere. Isaia capitolo 28, versetto 21. Qui è scritto, come tutti ben sanno, Isaia 28, versetto 21, poiché il Signore sorgerà come al monte Perazim, si adirerà come nella valle di Gabaon, per fare la sua opera, l'opera sua singolare, per compiere il suo lavoro, lavoro inaudito. Sapete cosa sta scritto nel versetto 22? Ora non fate gli schernitori affinché le vostre catene non abbiano a rafforzarsi. Cosa scrive Pietro? Negli ultimi tempi appariranno degli schernitori che seguiranno i propri desideri e chiederanno. Ora, non fate schernitori affinché le vostre catene non abbiano a rafforzarsi, poiché io ho udito da parte del Signore, Dio degli eserciti, che è deciso uno sterminio completo di tutto il paese. Quando la sposa sarà portata via, sarà rapita, allora il giorno del Signore romperà in pieno, e il giorno del Signore arderà come una fornace, sarà un giorno di tenebre, un giorno di resa dei conti, un giorno di giudizio, non il giudizio finale, universale, ma i terribili giudizi che verranno su questa terra. Qui è scritto, ora non fate gli schernitori affinché le vostre catene non abbiano a rafforzarsi, o che molti possano giungere alla conoscenza della verità affinché le loro catene vengano spezzate e possano essere liberati, perché la maggior parte di loro è legata nelle diverse denominazioni, parlano di libertà ma sono diventati schiavi di persone che li ingannano e li conducono nell'errore, laddove Dio non una voce in capitolo dove non alcuna influenza, gli uomini fanno il loro gioco con gli altri, anche se sotto le spoglie, le decorazioni della religione. Ora non fate gli schernitori affinché le vostre catene non abbiano a rafforzarsi. Oh, che fosse stato deciso nel Consiglio di Salvezza del nostro Dio che anche noi potessimo dire presto, come disse Lui, lo Spirito del Signore Dio è sopra di me, perché annunci ai prigionieri la liberazione, ai ciechi il recupero della vista, che il messaggio divino fosse un messaggio così penetrante, redentore, liberatorio, che tutti coloro che lo ascoltano possono uscire liberi e rendere grazie al Signore. La parola del Signore deve essere accolta con fede. La parola della croce è ancora oggi una potenza di Dio. Ecco dove sta scritto: il Signore sorgerà, sia lodato il suo nome. Ah, potremmo pregare: Signore, alzati, prendi il tuo potere, estendi il tuo braccio e aiutaci e completa la tua opera e rendici partecipi di essa. Si adirerà per fare la sua opera, l'opera sua singolare. Non è sempre stato così che le grandi chiese hanno ignorato le piccole cose che Dio ha fatto? Come ha detto così bene il fratello Branham, Dio rivelato nella semplicità. Non con parole ricercate, ma con l'annuncio del disegno di salvezza di Dio, con parole di saggezza e rivelazione divine, come lo Spirito ha concesso per grazia. Possiamo davvero dire che siamo stati istruiti da Dio. Non avrei saputo nulla di tutto questo se lo Spirito di Dio non avesse preso se lo Spirito di Dio non mi avesse ricondotto alla parola attraverso la predica per rivelarmi e mostrarmi tutto questo per grazia. Anche nel Nuovo Testamento ne abbiamo già menzionato nel capitolo 13 degli Atti degli Apostoli, l'uomo di Dio fa riferimento a questo. In Atti 13, versetti 40 e 41 è scritto: guardate dunque che non vi accada ciò che è detto nei profeti. Guardate, o disprezzatori, stupite, nascondetevi, perché io compio un'opera ai giorni vostri, un'opera che voi non credereste se qualcuno ve la raccontasse. Come già detto, viviamo nei giorni in cui Dio sta portando a termine la sua opera. Viviamo in un'epoca profetica e le promesse per questo tempo sono state poste sul candelabro. E rendiamo grazie a Dio anche per essere rimasti sobri e per aver permesso allo Spirito Santo di introdurci nella verità completa della parola, senza lasciarci trasportare dalla fantasia, senza interpretare, senza andare oltre la scrittura, la testimonianza della scrittura, ma semplicemente rimanendo nella parola. Come disse il nostro Signore, se le mie parole rimangono in voi e voi rimanete in me. Vogliamo rimanere nella parola fino alla fine e che la parola in noi diventi una cosa sola con Dio, una cosa sola con la sua parola, e poi quando la parola sarà confermata avere parte a ciò che Dio fa. L'ho detto due o tre volte. Per me è un giorno speciale in cui possiamo guardare indietro a ciò che Dio ha fatto. L'ho già detto, ci sono stati grandi uomini che hanno servito il Signore ai loro tempi. Ho citato alcuni nomi. C'era un uomo di Dio ai nostri giorni che non doveva solo mettere sul candelabro e proclamare verità parziali, ma tutta la verità divina. La luce nel passato è arrivata poco a poco, come è scritto, finché non è sorto il giorno pieno e l'astro mattutino è sorto nei vostri cuori. ora è il giorno è venuto, il mattino, la stella mattutina è sorta nei nostri cuori, al tempo della sera doveva venire la luce, grazie a Dio è venuta la luce. Non abbiamo il diritto di classificare le cose in grandi e piccole, ma vorremmo comunque poter fare un confronto e ritenerci fortunati di non aver vissuto 200-300 anni fa, ma di poter vivere ora, perché questo è davvero il periodo più grande e meraviglioso che ci sia mai stato sulla terra, in tutta la storia della salvezza. Ci sono state due generazioni speciali, quella della prima venuta di Cristo e quella attuale, prima della seconda venuta di Cristo, l'ho sempre detto. Due generazioni particolarmente benedette da Dio. Nel frattempo Dio ha lasciato andare, ma ora esorta tutti coloro che vogliono sussistere davanti a Lui e venire a Lui ad ascoltare la Sua parola ed ad accogliere la piena verità, così come scritta nel Libro della Verità. Questo non è il tempo dei compromessi, questo è il tempo di diventare uno con Dio, di ringraziare il Signore dal profondo del cuore per averci parlato, per averci dato chiarezza, sì, per aver fatto risplendere la luce nelle tenebre. Il ministero che ha avuto luogo in questa generazione è stato lo stesso ministero che ha avuto luogo allora, quando Gesù Cristo era qui sulla terra, come figlio dell'uomo. Le opere che egli compì allora si sono ripetute, egli le ha compiute e possiamo aspettarci, completamente che accadranno cose ancora più grandi, sì, che accadranno ancora più cose di quanto ne siano accadute finora. Il Signore si leverà, rivelerà la sua potenza, confermerà la sua parola, benedirà il suo popolo, lo ricompenserà, restaurerà ogni cosa, ogni promessa che Dio ha fatto, e sì, amen. Chiediamogli quindi di mettercici nella condizione di poter credere in Lui secondo le Scritture, affinché alla fine Egli possa manifestarsi e rivelarsi come ha fatto all'inizio. Grazie a Dio per tutti i profeti, grazie a Dio per gli apostoli, grazie a Dio per tutti i riformatori, grazie a Dio per tutti gli uomini nella storia della Chiesa, grazie a Dio per tutti. Grazie a Dio per l'uomo di Dio del nostro tempo, il nostro amato fratello Branham, grazie a Dio per lui, perché ha potuto usarlo in modo potente e lo ha reso una benedizione in tutto il mondo. Sì, un segnale, un segno che è stato anche contraddetto, ma ci sono quelli che non contraddicono Dio. Chi contraddice un uomo di Dio, egli si oppone, contraddice Dio. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi respinge voi, respinge me. Quando un uomo viene mandato da Dio, abbiamo il compito di accoglierlo, lavargli i piedi, ospitarlo e ringraziare Dio per averci reso degni di accogliere un uomo di Dio. Nella lettera agli Ebrei è scritto: molti hanno ospitato gli angeli senza saperlo. Dio ha mandato tali angeli, tali messaggeri, e l'ultimo messaggero è stato il fratello Branham. Oggi ho menzionato il suo nome alcune volte. L'ho fatto con gioia, con grande gioia e con gratitudine nel mio cuore, perché oggi sarei ancora nelle tenebre se Dio non avesse mandato quest'uomo a porre la luce, la parola profetica come luce come luce in mezzo alle tenebre sul candelabro, affinché fossimo illuminati da essa. Sia lodato e glorificato il nome del Signore. Camminate nella luce finché avete la luce. Camminiamo in essa finché non passeremo dal credere al vedere. Sia lodato e glorificato il nome del Signore. Amen. Alziamoci e ringraziamo insieme il Signore. Signore nostro Dio, hai toccato i nostri cuori. Ci troviamo alla tua presenza diretta. Tu sei qui, hai parlato con noi, hai salvato, hai guarito, hai benedetto. Sia lodato e glorificato il tuo santo nome. Sii con noi, alza il tuo volto su di noi e donaci la tua pace. Sii con tutti noi in eternità. Amen.